Abbiamo visto situazioni molto difficili di molti fratelli e sorelle sparsi in tutto il mondo che vivono già in un contesto sociale, politico, difficoltoso per chi già nasce una famiglia credente, quindi è un po' come se già si fossero preparati in questo senso. Ma può succedere qualcosa al di fuori di queste particolari situazioni? Qualcosa nella nostra vita che ci segna finché viviamo, per tutta la nostra vita quindi. Possiamo nascere con una malformazione, con una menomazione, qualsiasi altro problema di salute, oppure può sopraggiungere una malattia o scoprire di averla. Come ci comportiamo di conseguenza davanti a un dramma del genere? Come reagiamo? Come permettiamo che qualcosa del genere ci turbi? Cioè, quanto permettiamo? Da chi andiamo a risolvere il nostro problema? Se pensiamo sia un problema di salute, andremo dai medici, ovviamente. Ma è proprio lì il punto, o solo lì dove dovremmo andare? Come possiamo affrontarlo nella sua totalità in un modo soddisfacente? Perché potrebbe essere anche qualcosa che non ha niente a che fare con la malattia, quindi con la salute. La scorsa volta abbiamo spiegato che ci sono vari tipi di predicazione, tra cui quella espositiva che facciamo di solito, che prevede la spiegazione di un brano della parola di Dio, un breve, di solito breve brano, che parte di un intero libro che come in chiesa poi ci impegniamo a sviscerarne completamente ogni suo significato, quasi esaminando ogni singolo versetto. E l'ultima volta abbiamo visto Giona, prima ancora Galati. Abbiamo detto però che ci sono anche altri tipi di predicazione che ad esempio a tema o che prevedono l'analisi di personaggi della Bibbia, di solito minori, ma solo per un discorso di tempo, perché magari non possiamo esaudire tutta la spiegazione di un personaggio, tutta la sua vita in mezz'ora. Immaginate un Paolo, immaginate un Pietro o un Gesù stesso. E così la scorsa volta abbiamo visto insieme, se vi ricordate, la storia di Stefano. E così come la leggiamo nel libro degli Atti, no? Come viene riportata. E stamattina parleremo di un altro personaggio, stavolta dell'Antico Testamento. Si tratta di Anna. Cosa vi fa venire in mente Anna? L'Antico Testamento.
La preghiera.
Samuele, giustamente Samuele. Infatti vedremo questa storia, ma anche è vero quello che ha detto Daniel. Vedremo la storia di questa donna, quindi il primo libro di Samuele, e leggeremo molto stamattina dai primi due capitoli per conoscere la storia di questa donna così speciale, così particolare, ma anche con uno sguardo a Samuele, è stato accennato perché per forza di cose che era suo figlio. E così ho intitolato questo messaggio Anna, una speranza ben ripagata. E vedremo 7 punti che sono il contesto, il voto, la risposta, l'adempimento, il cantico, la fedeltà e il lieto fine. Non vi spaventate, non ci metteremo tantissimo, ma è giusto fare questa suddivisione. Un po' come vediamo per Gesù, in particolare ci vengono riportati dei racconti per come Dio opera nei suoi servi, serve in questo caso, già da prima che nascessero, proprio per dare particolare enfasi di come Dio sceglie persone per compiti speciali. Accenneremo quindi alcune similitudini tra la storia di Anna e quella di Maria, ad esempio, mamma di Gesù, ma si potrebbe fare anche altri paragoni con Rachele, con Sara. Quindi Anna o Maria e Maria scelte entrambe per portare in grembo dei grandi uomini, che abbiamo già accennato essere Samuele e ovviamente Gesù. Ma leggiamo un po' il contesto, il primo punto, e siamo in prima Samuele, proprio dal capitolo primo, leggiamo i primi 8 versi, che così dicono. C'era un uomo in Ramataim Sofim, della regione montuosa di Efraim, che si chiamava Elcana, figlio di Jeroam, figlio di Eliu, figlio di Tou, figlio di Suf, efraimita. Aveva due mogli, una di nome Anna e l'altra di nome Peninna. Peninna aveva dei figli, ma Anna non ne aveva. Quest'uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare il Signore degli eserciti e offrirgli dei sacrifici a Silo. E là c'erano i due figli di Eli, Ofni e Fineas, sacerdoti del Signore. Nel giorno in cui Elcana offrì il sacrificio, diede a Peninna, sua moglie, a tutti i figli, a tutte le figlie di lei, le loro parti. Ma ad Anna diede una parte doppia, perché amava Anna, benché il Signore l'avesse fatta sterile. La rivale mortificava continuamente Anna per amareggiarla, perché il Signore l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno. Ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Peninna la mortificava a quel modo, perché lei piangeva e non mangiava più. E il Cana, suo marito, le diceva: «Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo più di 10 figli?» Siamo intorno al 1100 a.C., alla fine del tempo dei giudici in Israele, nella regione di Efraim, una delle più estese di Israele, e in una città poco conosciuta, questa Ramataim Sofim, chiamata poi semplicemente Rama. Troviamo un uomo, Elcana, probabilmente benestante, che aveva due mogli, una con 2 figli e l'altra sterile. La donna con 2 figli si chiamava Peninna e l'altra si chiamava Anna, che vuol dire, pensate, grazia. Ora, la poligamia non era consentita, non era legittimata in Israele, ma tollerata, specialmente in casi particolari come questi. Probabilmente, infatti, Anna era la prima moglie, ma scoperta sterile, Peninna fu il rimedio per una discendenza. A quel tempo il compito principale di una donna era quello di fare, allevare e accudire figli. Praticamente le era chiesto solo questo, che non era poco comunque. La ricchezza e il pregio di una famiglia, infatti, si calcolava di quanti e il numero di quanti figli avevano. E questo è stato valido anche in Italia, fino a un secolo fa. Si promuoveva molto questa cosa. Ora, invece, i figli sembrano un problema, almeno nel mondo occidentale dove viviamo noi. E la sterilità, a volte, per alcuni, è anche un vantaggio, una soluzione a dei problemi. Per cui, ai tempi del Cana, capite bene che se non potevi fare quello per cui eri chiamato a fare, eri un peso inutile. E in questa situazione troviamo un marito però amorevole e una moglie perfida, quell'altra. E a quanto pare, nei confronti di Anna, quello che prevaleva era la mortificazione di Peninna piuttosto che l'amore del Cana. Lo vediamo dal fatto che Anna era molto afflitta, no? Per quanto ogni anno ricordava sempre, dice ogni anno, ma penso sia stata una cosa anche abbastanza continua, abbastanza pesante di questa donna, che le ricordava il problema dell'altra donna. Vediamo però un Elcana, dicevo, amorevole, e in qualche modo cercava di consolare Anna. Ma a volte noi uomini abbiamo la sensibilità di una motozappa. Lo vediamo al verso 8. Sicuramente Elcana si rendeva conto, no, del disagio di Anna. La vedeva piangere, non mangiava. E così si propone lui come sostituto, ma era pure grosso. Anzi, peccando un po' di presunzione, si considerava più di 10 figli. Non aveva capito fino in fondo che nulla poteva risolvere il problema di Anna, se no avere un suo figlio proprio. Così passiamo al secondo punto. Leggiamo dal verso 9 al verso 18. Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto nella sua sedia all'entrata del Tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore piangendo dirottamente. Fece un voto e disse: «O Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa». La sua preghiera davanti al Signore si prolungava ed egli osservava la bocca di lei. Anna parlava in cor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò egli credette che fosse ubriaca e le disse: «Quanto durerà questa tua ubriachezza? Va a smaltire il tuo vino».
Ma Anna rispose e disse: No, mio Signore, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica. Ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi ha fatto parlare fino ad ora. Ed egli replicò: Va in pace, e il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta. Lei rispose: Posso la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi? Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò, e il suo aspetto non fu più quello di prima. Così Anna decide di non farsi prendere dallo sconforto e va a fare la cosa migliore che potesse fare: pregare, rivolgersi a Dio, l'unico che poteva interamente, profondamente consolarla e comprenderla. Va al tempio e trova Eli. Leggiamo che era piena di amarezza ed era anche esasperata, no? Ormai inizia a pregare tra le lacrime e viene anche fraintesa da Eli, perché la sua preghiera era talmente intensa da farla sembrare strana, scritto ubriaca, almeno agli occhi di Eli. Eppure Eli in prima istanza non agisce con sensibilità, no? Anche lui. Anzi, le muove anche una cosa inappropriata, senza domandarle effettivamente qual era il suo problema. Così Anna spiega cosa le turba il cuore e Eli allora poi capisce che la condizione di questa donna le dà la sua benedizione, no? E tutto questo leggiamo del voto che fa Anna, qualcosa di molto impegnativo, e mi vede pensare che probabilmente Dio avrebbe esaudito comunque la preghiera di Anna anche senza fare il voto. Il voto è qualcosa che serve a noi alla fine per dare enfasi, importanza, impegno ad una particolare richiesta di preghiera. Serve a noi per vedere poi quanto siamo fedeli a rispettare quanto promesso. Fatto sta che Anna, vuoi per il giusto sfogo nella preghiera, nelle lacrime, vuoi anche per la rassicurazione di Eli, o semplicemente perché Dio ha messo in cuor suo una valida speranza, lei esce dal tempio rasserenata, cambia atteggiamento. Leggiamo che cominciò a mangiare, e magari il digiuno faceva parte anche un po' della preghiera, no? Messo insieme digiuno e preghiera fino al voto. Così vediamo il terzo punto, la risposta, e andiamo avanti con la lettura dei versetti 19 a 21. L'indomani lei e suo marito si alzarono di buon'ora e si prostrarono davanti al Signore. Poi partirono e ritornarono a casa loro a Rama. E il Cana si unì ad Anna, sua moglie, e il Signore si ricordò di lei. Nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figlio che chiamò Samuele, perché disse: L'ho chiesto al Signore. E quell'uomo, il Cana, salì con tutta la sua famiglia per andare a offrire al Signore il sacrificio annuo e a sciogliere il suo voto. Finalmente la risposta della richiesta di preghiera, che capiamo viene anche abbastanza presto, insomma, nel giro di un anno. L'espressione «il Signore si ricordò di lei» è chiaramente un antropomorfismo, per raccontare in termini umani di come il Signore intervenne nella vita di Anna in modo così miracoloso. Il nome scelto da Anna, e questa è una particolarità perché di solito viene dato il nome di qualche antenato, no? Era un nome particolare, di cui poi viene anche spiegato il significato. Allora, cosa cambia in questa famiglia? Beh, innanzitutto un elemento in più, questo nuovo bambino, e poi l'altra moglie, Peninna, a questo punto esce proprio di scena, non viene più nominata, e l'atteggio di tutti chiaramente cambia, no? E così vanno un nuovo spirito, come ogni anno, ad offrire sacrifici con la buona intenzione del Cana di sciogliere il voto di Anna. Il marito, infatti, per legge levitica, poteva sciogliere un voto fatto dalla propria moglie, ma leggiamo successivamente che non poteva andare così. E così vediamo il quarto punto, l'adempimento, e continuiamo a leggere dai versetti 22 a 28. Ma Anna non salì perché disse a suo marito: Io non salirò finché il bambino non sia divezzato. Allora io condurrò perché sia presentato davanti al Signore e rimanga là per sempre. E il Cana, suo marito, le rispose: Fa come ti sembra bene, rimani finché tu lo abbia divezzato, purché il Signore adempia la sua parola. Così la donna rimase a casa e allattò suo figlio fino al momento di divezzarlo. Quando lo ebbe divezzato, lo condusse con sé e prese tre torelli un'efa di farina e un otre di vino e lo condusse nella casa del Signore a Silo. Il bambino era ancora molto piccolo. Elcana e Anna sacrificarono il torello e condussero il bambino a Eli. Anna gli disse: «Mio Signore, com'è vero che tu vivi, mio Signore? Io sono quella donna che stava qui vicino a te a pregare il Signore. Pregai per avere questo bambino. Il Signore mi ha concesso quello che io gli avevo domandato, perché anch'io lo dono al Signore. Finché vivrà, egli sarà donato al Signore». E si prostò là davanti al Signore. Anna, quindi, per quell'anno rimase a casa. Immaginate che avrebbe anche potuto avere la tentazione di stare a sentire il marito, di sciogliere il voto, di non adempiere quindi al voto fatto, ritrovandosi questo fagottino tanto agognato tra le mani. Forse qualcun'altra donna l'avrebbe fatto, ma non certo Anna. Non leggiamo niente di tutto questo, no? Lei era determinata ad adempiere al suo voto. Una donna di sani principi, quindi, coinvolge anche il marito in tutto questo, in questo cerimoniale, e in modo solenne offre suo figlio al servizio del Signore. Andiamo avanti. Il cantico. Leggiamo dal capitolo 2, i primi 10 versi. Allora Anna pregò e disse: «Il mio cuore esulta nel Signore, il Signore ha innalzato la mia potenza, la mia bocca si apre contro i miei nemici, perché gioisco nella tua salvezza. Nessuno è santo come il Signore, perché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio. Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. L'arco dei potenti è spezzato, ma quelli che vacillano sono rivestiti di forza. Quelli che una volta erano sazi si offrono una giornata per il pane e quanti erano affamati ora hanno riposo. La sterile partorisce 7 volte, ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Il Signore fa impoverire e fa arricchire e gli abbassa e innalza. Alza il misero dalla polvere e innalza il povero dalle tame, per farli sedere con i nobili, per farli eredi di un trono di gloria. Poiché le colonne della terra sono del Signore, e su queste è appoggiato il mondo. Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre. Infatti l'uomo non trionferà per la sua forza. Gli avversari del Signore saranno frantumati, egli tornerà contro di essi nel cielo. Il Signore giudicherà l'estremità della terra e darà forza al suo re, innalzerà la potenza del suo unto. Ci sarebbe molto da dire su questo cantico, soltanto su questo cantico. Noi lo abbiamo letto così per cogliere un po' il significato generale. C'è tanta poesia in questo cantico, ma non solo, perché ci sono espressi dei concetti che non saremmo mai aspettati di, ci saremmo mai aspettati di avere da una donna umile come Anna. Le donne non avevano a quel tempo una particolare conoscenza biblica, perché non avevano accesso a scuole e istruzione in generale. Eppure in questi versi leggiamo grandi verità teologiche nei riguardi di Dio e dell'uomo. E in special modo vediamo come l'umiltà viene presa in particolare considerazione da Dio. Rileggiamo i versi 7 a 9. Il Signore fa impoverire e fa arricchire, egli abbassa e innalza. Alza il misero dalla polvere e innalza il povero dalle tame, per farli sedere con i nobili, per farli eredi di un trono di gloria, poiché le colonne della terra sono del Signore e su questo è appoggiato il mondo. Quindi vedete come Dio interviene e innalza coloro che per gli altri, per il mondo, sono stati abbassati. Abbiamo detto all'inizio del messaggio che ci sono delle similitudini, dei parallelismi con alcune donne e in special modo con Maria. Allora leggiamo un altro cantico che si trova in Luca, capitolo 1, versetti 46-55, famosissimo. E Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, perché egli ha guardato la bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatte il Potente, santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti, ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. Brano anche famoso in altri ambiti cristiani, viene comunemente ricordato come Magnificat, perché nella versione in latino Magnificat è la prima parola di questo brano, di questo cantico, e riguarda la gioia di Maria. Se ricordate un po' il contesto, lei era andata da Elisabetta e scopre di un'altra gravidanza miracolosa anche lì. Leggiamo i versetti 51 a 53. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di bene gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi. Notate le similitudini tra i due cantici? Alcuni commentatori pensano che Maria si sia proprio ispirata al cantico di Anna. Comunque, andiamo avanti al punto 6. Leggiamo i versi da 11 a 20. Dopo che il Cana andò a casa sua a Rama, il bambino rimase a servire il Signore sotto gli occhi del sacerdote Eli. I figli di Eli erano uomini scellerati, non conoscevano il Signore. Ecco qual era il modo di agire di questi sacerdoti riguardo al popolo. Quando qualcuno offriva il sacrificio, il servo del sacerdote veniva nel momento in cui si faceva cuocere la carne. Teneva in mano una forchetta a tre punte, la piantava nella caldaia o nel paiolo o nella pentola o nella marmitta, e tutto quello che la forchetta tirava su il sacerdote lo prendeva con sé. Così facevano a tutti gli israeliti che andavano da là a Silo. Anche prima che si fosse bruciato il grasso, il servo del sacerdote veniva e diceva all'uomo che faceva il sacrificio: dammi della carne da far arrostire per il sacerdote, poiché egli non accetterà da te carne cotta ma cruda. Se quell'uomo gli diceva: si bruci prima tutto il grasso, poi prenderai quello che vorrai, e gli rispondeva: no, me la devi dare ora, altrimenti la prenderò con la forza. Il peccato di quei giovani era dunque grandissimo agli occhi del Signore, perché disprezzavano le offerte fatte al Signore. Ma Samuele faceva il servizio davanti al Signore, era ancora un bambino, e indossava un efod di lino. Sua madre gli faceva ogni anno una piccola tunica e gliela portava quando saliva con suo marito a offrire il sacrificio annuale. Eli benedisse il Cana e sua moglie e disse: il Signore ti dia prole da questa donna in cambio del dono che lei ha fatto al Signore. Essi ritornarono a casa loro. Per quanto riguarda i figli di Eli, uno direbbe: ah, sono ragazzi, sono giovani. Ma qui vediamo che ci sono giovani e giovani. Anzi, i figli di Eli si presume che non fossero giovanissimi per fare quello che facevano, cioè servire al tempio al posto del padre. Di Samuele invece cosa vediamo? Beh, che era un bambino, ancora un bambino, ma quello che si vede è la fedeltà e la lealtà di questo bambino. Non prese il cattivo esempio, no, di questi scellerati, come vengono definiti. Il Signore lo stava quindi preparando per un compito importantissimo, quello di essere profeta, poi l'ultimo giudice di Israele. Perché cosa avrebbe fatto Samuele? Avrebbe unto il primo re. Ciao. Beh, tanto che capite se ci stavate ancora in sintonia. Già da piccolo aveva le insegne da sacerdote, l'efod, che era un abito particolare. Vediamo l'importanza di come sin da piccolissimi i servi di Dio possono essere utili al suo popolo. Non sottovalutiamo i bambini per il potenziale che hanno. Abbiamo visto ancora l'opera scout ieri in azione, no? Che possono essere una luce, una speranza per la Chiesa. Non solo quella di domani, ma già da oggi, per come possono anche raggiungere i loro genitori, no? Per esempio, che possono dare anche nei posti in cui frequentano, oltre che a casa, a scuola, a sport o altri tipi di incontri che fanno, per la differenza che fanno. Eli aveva riconosciuto tutto questo, aveva paragonato i suoi figli con il figlio del Cana di Anna e non potevano riconoscere il valore di questo bambino, fino al punto di benedire e ringraziare questa coppia per il dono che avevano fatto per il Tempio, ma anche per la loro fedeltà perpetuata. Loro ogni anno andavano, e questa fedeltà, questa lealtà era stata trasmessa in qualche modo al loro figlio. È proprio venerdì, no? Allo studio che abbiamo fatto insieme, lo studio del quinto comandamento, se vi ricordate, abbiamo ribadito l'importanza dell'insegnamento e dell'esempio che i genitori devono dare ai propri figli. Lieto fine, ultimo punto. Leggiamo quindi la storia, la fine della storia di Anna, al versetto 21. Il Signore visitò Anna, la quale concepì e partorì 3 figli e 2 figlie. Intanto il piccolo Samuele cresceva presso il Signore. Direi un lieto fine, caratterizzato da almeno 2 grandi benedizioni. Avere altri figli e figlie fisici, naturali, e vedere il proprio figlio, il primo, crescere nel Signore. E quale gioia più grande per Anna? Ma penso per ognuno di noi, no? Al suo posto. Cosa vogliamo per i nostri figli? Sì, che godano buona salute, sì, che vengano amati e rispettati da tutti, sì, che abbiano una buona reputazione sociale e lavorativa, ma ancora di più, se anche noi abbiamo a cuore l'opera di Dio, ovviamente. La cosa che più ci gratifica è che i nostri figli servano e diano gloria a Dio per le loro azioni e per la loro vita. In conclusione, cosa impariamo da Anna? Primo, mai perdere la speranza, ma rivolgersi a Dio sempre e solo a Lui, per alcune cose ovviamente, ma principalmente a Lui, e nel giusto modo, nel giusto approccio. Seconda, Dio saprà rispondere a modo suo, più di quello che domandiamo e chiediamo è scritto, nei suoi tempi ovviamente, nei suoi modi. Terzo, pregare prima che questi bambini nascano, ma prima, dire anche prima che vengano concepiti, pregare per un concepimento, perché non è scontato che questo succeda. Io quando ero giovane aspettavamo prima Dario, poi è venuta Denise, è stato veramente fatto ogni cosa al comando, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, e vabbè, è facile. E non mi rendevo conto che questa facilità non era così diffusa tra le giovani coppie che all'epoca frequentavo, conoscevo, e qualche volta mi è scappata anche qualche battuta un po' infelice. Non mi rendevo conto, era ancora abbastanza ingenuo, quindi non è scontato neanche questo. Quindi pregare per le giovani coppie, per quello che lo saranno, ma anche che loro preghino, ma anche per noi che siamo più grandi, ormai siamo un po' fuori d'età per queste cose, di pregare per le giovani coppie, che questo avvenga. E così anche per le gravidanze, che non sono scontate, non tutte riescono ad arrivare a termine, forse prima molto di più di adesso, adesso ci sono altri metodi, ci sono monitoraggi particolari, per cui questo è più facile, tra virgolette, che venga, ma non è scontato neanche questo. Poi ancora, cosa impariamo? Che la vita è un dono di Dio, è una cosa talmente complessa, irriproducibile in qualsiasi laboratorio sofisticato. La vita, veramente, la creazione della vita è qualcosa di veramente molto complesso che solo Dio, il grande ingegnere, poteva fare. E ancora di più, il vero dono è la vita eterna, quella ancora di più, perché magari mentre la vita fisica, biologica, è accaduta e tuttora accada da miliardi di anni, per miliardi di persone, per miliardi di volte, la vita eterna non è così altrettanto scontata. Ancora, i nostri figli sono in prestito, spetta a noi la gestione per un certo periodo di tempo, dico sempre a mia figlia, mi auguro non per troppi anni, perché non saranno con noi per sempre, vuoi per un matrimonio, vuoi perché magari decidono comunque di andare per conto loro. Non dobbiamo quindi essere possessivi, pensare che sia di nostra proprietà, sono di Dio. Dio ce li ha dati per un periodo, saranno sempre nostri, certo, in quel senso, però la nostra gestione è molto limitata. Ancora, i nostri figli dobbiamo continuare a pregare per loro anche dopo che escono di casa. La nostra è sempre una responsabilità nei loro confronti, come loro devono continuare ad onorare i genitori, questo è scritto nel che abbiamo visto. Andiamo avanti. Se pensate che ci sia altro che potete prendere da questa storia così bella, con un lieto fine, secondo la vostra esperienza, potete aggiungere, pensare per stesso, aggiungere per voi stessi nel vostro cuore, tenendo nel vostro cuore. Ringraziamo il Signore per il modo in cui agisce, a volte incomprensibile, inspiegabile, situazioni difficili, ma che dopo alla fine si arriva a dare gloria a Lui, al Suo nome. Non dobbiamo desistere di continuare a sperare in Lui e ad accettare un po' tutto quello che ci manda. Vogliamo pregare. Signore, stamattina abbiamo visto la storia di questa donna, Tua serva, che ha voluto fare la Tua volontà, ha voluto andare per la sua strada, una strada però dettata dal dare gloria al Tuo nome. E questo è il giusto principio, quello di rispettare la Tua volontà, seguire la Tua volontà con la finalizzazione di dare gloria al Tuo nome. E così grazie perché Tu l'hai saputa ricompensare molto, lei è saputa essere riconoscente, fedele, leale fino alla fine. E così grazie anche per Samuele che Tu hai dato al popolo di Israele per il suo lavoro, l'impegno, il ministero che ha portato avanti e che noi ricordiamo come uomini Tuoi perché hanno avuto una preparazione perché diventassero così. Così ecco per ognuno di noi che vogliamo prendere l'esempio per i nostri figli o i figli degli altri che possono essere preparati ad essere Tuoi servi con la preghiera, con l'esempio, con quello che Tu ci metti davanti e vogliamo fare la Tua volontà così come Tu ce la mostrerai. Nel nome Tuo Santo. Amen.